State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. 50 anni fa, nel Queensland, un gruppo di ricercatori chiamati da un proprietario terriero per controllare che cosa fossero soprattutto queste strane impronte che aveva trovato, scoprirono e soprattutto confermarono la più grande collezione di impronte di dinosauri mai trovata e attualmente la più grande al mondo, quella che è stata ribattezzata la Dinosaur Stampede, cioè il fuggi-fuggi dei dinosauri. Al che la domanda: qual è la situazione per quanto riguarda i dinosauri in Australia? Chi sono? Quanti ne sono stati scoperti? Per portarci in questo viaggio all'interno del mondo dei dinosauri, diamo il benvenuto al nostro ospite, Alessandro Palci, che è un paleontologo alla Flinders University. Buongiorno Alessandro, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie per avermi invitato.
Iniziamo dal Queensland rurale, da quella che poi verrà chiamata Lark Quarry Dinosaur Trackways, cioè la cava della famosa Stampede. Portaci indietro innanzitutto a quanti milioni di anni fa?
Dobbiamo andare indietro a circa 95 milioni di anni. Lark Quarry è una località che si trova in Opalton, in Queensland. E, come dici tu, è stata riconosciuta ufficialmente circa 50 anni fa, ma la scoperta risale agli anni 60, quando sono state viste queste prime impronte da paleontologi dilettanti. Il sito è molto interessante perché ha più di 3.000 impronte di dinosauro, probabilmente lasciate da più di 150 dinosauri. La maggior parte di questi dinosauri sono di piccola taglia. Ci sono alcuni piccoli carnivori delle dimensioni di un pollo e altri erbivori un pochino più grandi delle dimensioni di un emu. Ma c'è anche una pista molto interessante lasciata da un grande carnivoro che probabilmente aveva circa 8 metri di lunghezza, che sembra aver dato la caccia a questi dinosauri e aver causato questo fuggi-fuggi generale di dinosauri sulla riva di un lago. Come facciamo a sapere che c'era questo fuggi-fuggi? Beh, semplicemente perché se si vedono le impronte si riesce a vedere che questo grande dinosauro carnivoro stava inizialmente pattugliando la costa del lago e a un certo punto ha rallentato e ha cambiato direzione muovendosi verso la zona occupata da questi piccoli dinosauri. E poi si vede una serie di impronte che praticamente corrono tutte nella stessa direzione e chiaramente stanno scappando da questo grosso dinosauro che cercava di mangiarsi. Un caso eccezionale di preservazione di comportamento dei dinosauri.
Allora, però, ci hai detto, sono più di 90 milioni di anni fa. Come sono state catturate queste impronte? Perché giustamente uno pensa alle impronte su sabbia, su terreno fangoso, poi è destino che scompaiono dopo pochi minuti o dopo poche ore.
Sì, le condizioni perché le impronte di dinosauro si fossilizzino sono molto particolari, infatti questo si aggiunge all'eccezionalità del ritrovamento, perché come tutti sanno un'impronta tende a dissolversi a causa del vento, della pioggia. In questo caso si sono preservate le impronte di questi dinosauri perché, come dicevo, sono state lasciate sulla riva di un lago e poco dopo che sono state lasciate nel fango di questa riva è arrivata una forte pioggia, ha causato un innalzamento del livello del lago che a sua volta ha portato dei sedimenti quali sabbia e fango a ricoprire queste impronte, così che le ha praticamente sigillate e protette. Poi col passare del tempo sono sedimentati altri materiale al di sopra che hanno protetto ulteriormente finché tutto si è trasformato in roccia col passare di milioni di anni ed è giunto fino a noi.
Però queste impronte erano assolutamente visibili a occhio nudo, non c'è stato bisogno di scalpellare o di
entrare
in profondità.
Esatto, perché alla fine col passare del tempo la roccia si erode a causa di vento, pioggia, sbalzi di temperatura e quindi le superfici possono venire esposte. Comunque, solo alcune delle impronte erano inizialmente esposte a causa delle intemperie e è stato necessario rimuovere circa 60 tonnellate di roccia per poter esporre la superficie attuale, che è di circa 200 metri quadri.
E perché appunto è poco conosciuto, tranne che per gli appassionati, questo sito? Perché purtroppo si trova in una zona non certo accessibile dalle grandi città. Si trova vicino a Longreach, siamo nel Queensland centrale. Però vicino a questa zona, a pochi chilometri, a poche decine di chilometri, c'è un posto che si chiama Matabara. Matabara è un piccolo paesino del Queensland che ha l'onore di dare il nome a uno dei più importanti dinosauri australiani, il Matabarosaurus.
Esattamente, il Matabarosaurus è un dinosauro erbivoro bipede, appartenente al gruppo degli ornitopodi praticamente, sono dinosauri di media e piccola taglia, il Matabarosaurus in particolare aveva circa 8 metri di lunghezza. È uno dei dinosauri più completi che abbiamo qui in Australia, è stato trovato negli anni, inizio degli anni 80, ma alla fine sono stati scoperti vari esemplari, quindi grazie a questo sono stati messi insieme i vari pezzi ed è per questo che abbiamo uno scheletro quasi completo oggi.
Che si trova, se non sbaglio, nel Museo del Queensland a Brisbane?
Sì, sì. In realtà ci sono varie repliche del Mutaburasaurus, visto che è così popolare. Ce n'è uno anche alla Australian Museum e uno al Queensland Museum.
Ed è, diciamo, il dinosauro nazionale proprio per la completezza dei reperti che sono stati trovati. Perché, diciamo, se a fare da padrone per quanto riguarda la qualità dei reperti c'è l'Argentina, gli Stati Uniti, la Mongolia e la Cina, l'Australia non ha tantissimo, è giusto?
Sì, non ha tantissimo e generalmente i fossili australiani sono anche molto frammentari, però questo non toglie l'importanza dei reperti perché non ci sono molti fossili in questa parte del mondo, diciamo. Se escludiamo l'Argentina, che è famosa per i suoi dinosauri, nel sud del mondo, diciamo, Sud America, Africa e Australia, non è che ci sono tantissimi dinosauri, quindi questo aggiunge la diversità a quanto sappiamo dei dinosauri dell'emisfero sud.
Ecco, niente tirannosauri, quindi.
Niente tirannosauri. I tirannosauri erano per lo più nell'emisfero nord, praticamente in Nord America e Asia.
Invece, se vogliamo andare in altri stati australiani per trovare qualche reperto interessante, dove possiamo andare? C'è qualcosina, per esempio, nel Victoria?
Sì, Victoria è un altro stato che ha alcuni reperti di dinosauro. Praticamente la località si chiama Dinosaur Cove e i reperti che si trovano lì hanno circa 110 milioni di anni. Ce ne sono due di particolare interesse. Uno è l'Atlascocosaurus, che è un nome quasi impronunciabile. Si tratta di un dinosauro erbivoro, bipede, circa 3 metri di lunghezza, che è stato scoperto alla fine degli anni 80. E poi abbiamo l'Ellinasaura, che era un dinosauro un po' più piccolo, di circa 1 metro di lunghezza, anche erbivoro, abbastanza imparentato con l'Atlascocosaurus, ma la caratteristica di questo dinosauro è che aveva una coda molto lunga, praticamente due volte la lunghezza del corpo, quindi eccezionale, e inoltre aveva anche degli occhi molto grandi che hanno fatto pensare che potesse essere un adattamento a vivere nell'oscurità. Perché dobbiamo pensare che il sud dello stato di Victoria, nel Cretacico, cioè quindi 110 milioni di anni fa, era all'interno del circolo polare antartico. E sebbene non facesse tanto freddo al tempo, perché in generale il clima era molto più caldo, comunque a causa dell'inclinazione dell'asse terrestre si avevano dei periodi molto lunghi di semioscurità, specialmente in inverno. E quindi questo dinosauro forse aveva questi occhi molto grandi per poter vedere meglio questa semioscurità.
Citavi Dinosaur Cove, che si trova nelle Otway, quindi vicino a Glenarry, nel Victoria. Noi stiamo parlando in questo momento con Alessandro Palci, che è Research Associate alla Flinders University ed è un paleontologo. E ho studiato paleontologia all'Università di Modena, geologia a Trieste, poi anche in Canada, specializzato in una rettile, appunto, che viveva, non un dinosauro, ma un rettile, che in realtà è diventato famosissimo nel 2018, grazie alla seconda parte del film Jurassic Park.
The Mosasaurus was thought to have hunted near the surface of the water, where it preyed on anything it could sink its teeth into, including turtles, large fish, even smaller mosasaurs. Okay, folks, let's see if she's still hungry after already eating today. She's a little shy, so be nice, Zach, and give her a hand when she comes out.
Zach, it's a mosasaurus!
Raccontaci di cosa si tratta.
Questo è un mosasauro che è stato scoperto in Marocco. È un mosasauro abbastanza grande, anche se non gigantesco. I mosasauri erano rettili marini, praticamente parenti delle lucertole moderne, ma molto più grandi. Potete immaginare un varano simile a quelli attuali, ma con le pinne al posto delle zampe. una coda appiattita per aiutarli a nuotare, una grossa testa con molti denti. I mosasauri sono vissuti verso la fine del regno dei dinosauri, circa tra i 100 e i 65 milioni di anni fa. Inizialmente erano molto piccoli, ma poi col passare del tempo, verso la fine del loro regno, hanno cominciato a produrre forme molto grandi come il Mosasaurus o il Tilosaurus, che arrivavano anche a 15 metri di lunghezza. Il Mosasaurus che ho studiato io era di medie dimensioni, circa avrà avuto 6 metri di lunghezza probabilmente. È stato trovato in Marocco alcuni anni fa e l'abbiamo descritto recentemente con dei colleghi del Canada. La particolarità di questo mosasauro è il muso molto allungato che assomiglia a quello dei moderni gabbiani ed era probabilmente un adattamento per catturare piccoli pesci.
Ecco, piccoli pesci, in realtà nel film Jurassic World con Chris Pratt nel 2018, il mosasauro praticamente fa soltanto questa scena. Sbuca tipo un delfino addestrato dal nulla e mangia tutto quello che si trova con balzi enormi, tipo esseri umani, elicotteri, eccetera, eccetera. Ecco, che cosa c'è di attinente alla verità in queste descrizioni cinematografiche?
Ma diciamo che i mosasauri erano senz'altro, almeno alcune specie erano animali abbastanza aggressivi che anche si mangiavano l'un l'altro. Comunque diciamo che il mosasauro di Jurassic Park è un pochino ingrandito per esigenze cinematografiche, in quanto probabilmente ho fatto una stima, la lunghezza di quel mosasauro è probabilmente di 30 metri, quando il mosasauro più grande attualmente conosciuto arrivava a circa 15 metri, quindi la metà. Hanno barato un po' per esigenze cinematografiche. Comunque sì, diciamo, quanto a ferocia probabilmente ci sta, perché erano abbastanza aggressivi.
E invece per quanto riguarda l'aspetto, quello sono perlomeno sono riusciti a renderlo abbastanza simile a quello che...
L'aspetto, ma diciamo che potevano fare un po' meglio, comunque l'hanno reso molto simile a un coccodrillo con queste grandi scaglie lungo il dorso. Quando sappiamo, adesso abbiamo dei reperti eccezionali di mosasauri che mostrano come la pelle era fatta, si vede che le scaglie hanno una chiglia e possedevano una coda simile a quella degli squali, ma invertita, praticamente con la pinna più lunga che puntava verso il basso. Quindi diciamo che potevano fare un pochino meglio, renderlo meno simile a coccodrillo e più simile a quello che sappiamo oggi dei mosasauri.
Ecco Alessandro, ho l'impressione che come campo, quello della paleontologia, da quando io ero piccolo ad adesso abbia avuto diverse rivoluzioni. Io sono cresciuto con i dinosauri che erano tutti dei grossi lucertoloni appunto, poi relativamente poco tempo fa si è iniziato a pensare che molti di essi avessero le piume e addirittura penne. Alcuni dinosauri sono scomparsi, il brontosauro ha cambiato nome poi è ritornato uguale. Ecco, è un campo molto mobile.
Sì, è un campo molto mobile, specialmente negli ultimi anni, perché ci sono state moltissime scoperte, diciamo negli ultimi 30 anni soprattutto. C'è stata quella che è stata chiamata un rinascimento della paleontologia dei dinosauri, in quanto nuove tecnologie hanno anche aiutato a vedere meglio nei dettagli dell'anatomia di questi animali. Adesso è possibile fare le TAC, i crani di dinosauri, per vedere come sono fatti all'interno. È possibile fare molte cose che prima non si potevano fare, quindi diciamo anche studi di sezioni sottili, vedere a livello microscopico come crescono le ossa, e da lì si è potuto capire che probabilmente erano a sangue caldo, per esempio. Inizialmente si pensava fossero animali, grossi animali, lenti a sangue freddo, ma studi degli ultimi 20 anni hanno confermato che probabilmente la maggior parte dei dinosauri erano effettivamente a sangue caldo, come gli uccelli moderni, che se non tutti sanno sono dinosauri sopravvissuti.
Ci sono ancora i tirannosauri, solo che sono molto piccoli.
Esatto.
Senti, Alessandro, potremmo andare avanti per ore, ma per concludere, da bambino cresciuto ad appassionato di dinosauri, qual è il tuo dinosauro preferito?
Qua devo andare sull'ovvio, ma il mio dinosauro preferito è il tirannosauro. È sempre stato, da quando avevo 6 anni. Quando avevo 6 anni i miei genitori mi hanno comprato un libro che era sui dinosauri e è stato amore a prima vista, il tirannosauro già da allora era il mio preferito.
Quindi ci sei rimasto male quando poi hanno cambiato la postura del tirannosauro e da verticale è diventato quasi orizzontale?
Ma a dire vero no, anzi ho sempre visto con ammirazione il fatto che queste cose venivano aggiornate e migliorate nel tempo, quindi diciamo che mi piace la versione attuale del tirannosauro.
Alessandro Palci, grazie per essere stato con noi su Radio SBS e per averci guidato in questo viaggio nei dinosauri australiani.
Grazie a te.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.